cartoline.
Le città tra le righe.
Un cordiale saluto agli amici in ascolto da Alessandra Pugliese. Il nostro viaggio tra le città del mondo oggi fa tappa a Parigi. Qualcuno ha scritto che questa città è una metafora della libertà intellettuale, della libertà tout court. C'è chi l'ha definita uno scrigno prezioso per i suoi tesori artistici e architettonici, o ancora, più semplicemente, la più bella città del mondo. Ma ognuna di queste definizioni sembra stare stretta al fascino di una metropoli che è tutto questo e molto di più. Di Parigi ci parlerà il Santo Padre in occasione del suo primo viaggio apostolico in Francia. Poi ascolteremo alcuni brani da Hemingway e Flaubert. Seguiranno una canzone interpretata da Edith Piaf e altre pagine scelte dai libri e dai giornali. Se a questo punto vi è venuta voglia di partire, restate in nostra compagnia e buon viaggio! In occasione del suo primo viaggio apostolico in Francia che Sua Santità Giovanni Paolo II definì Parigi una delle capitali mondiali, lodandone lo splendore della cultura e la fedeltà al suo patrimonio artistico e incoraggiandone al tempo stesso il superamento dei contrasti propri delle grandi metropoli. Ascoltiamo un brano del saluto allora rivolto al sindaco di Parigi in Place de l'Hôtel de Ville il 30 maggio del 1980.
Ville lumière, comme on l'appelle à juste titre.
Ville Lumière, come fu giustamente chiamata, io le auguro di continuare ad esserlo, sia per il suo paese che per il mondo. Ne è sicuramente in grado per lo splendore della sua cultura, ne è in grado per la fedeltà al suo patrimonio artistico e storico. Da molte parti si guarda ad essa con ammirazione ed invidia, anche nella mia patria d'origine. Si sa cosa si deve a Parigi. Ma il passato non è tutto, c'è il presente, e il presente è fatto di problemi concreti, e c'è anche l'avvenire da preparare. Ci sono molti problemi di organizzazione che sono comuni alle grandi metropoli, ma nessuno di questi aspetti, nemmeno dal punto di vista tecnico, è senza un lato umano. Parigi è in primo luogo uomini e donne, persone travolte dal ritmo frenetico del lavoro negli uffici, i luoghi di ricerca, i negozi, le fabbriche. Una gioventù alla ricerca di formazione e lavoro, poveri che spesso vivono la loro miseria e la loro indigenza con commovente dignità e che noi non possiamo mai dimenticare. Un va e vieni incessante di gente spesso sradicata, volti anonimi dove si può leggere la sete di felicità, di benessere e, credo anche, di spiritualità, la sete di Dio.
Di mieux être, e je le crois aussi, la soif di spirituel, la soif de Dieu.
È davvero nutrita la colonia di italiani famosi che ha eletto Parigi a seconda patria. Da Claudia Cardinale a Giorgio Forattini, da Renzo Piano a Umberto Eco, in tanti vi lavorano e col tempo ne sono rimasti stregati o l'hanno scelta come città ideale. Dalle pagine di Sette, il settimanale del Corriere della Sera, Ulderico Munzi ci descrive la vita di questi nuovi esuli all'ombra della Tour Eiffel. Legge Laura De Luca.
La prima ad arrivare dal giornalaio era sempre lei, Claudia, la divina cardinale. In quella parte del Marais, a due passi dalla chiesa secentesca di Saint-Paul, l'aria sa di spezie e baguette. Una delle poche consolazioni quando il grigio dei tetti di Ardesia si confonde con il grigio del cielo. Poi arrivava lui, Giorgio, il dissacratore Forattini, l'uomo che oggi, come racconta, rifiuta il grigiore intellettuale italiano e fa l'esule. Del resto, dice, non metto piede al giornale da quasi 20 anni. Ebbene, Claudia trovava sempre i suoi quotidiani italiani e Giorgio doveva accontentarsi di una scrollata di spalle del giornalaio. Madame Cardinale si sveglia prima di lei. Si giunse ad un accordo, un aumento di copie ai distributori. Solo un episodio piccolo piccolo, però mette in risalto un certo male oscuro degli italiani di Parigi. Ovviamente italiani di spicco, intelligenzia e lusso, loro due, Claudia e Giorgio, e poi Gaia Aulenti, Umberto Eco, Renzo Piano, Emilio Tadini, Maurizio Pollini, Giorgio Fattori, Pupi Solari, Guido Artom, Giuliano Ferrara. Alcuni hanno qui il business e quindi l'appartamento e lo studio diventano luoghi strategici. Altri si illudono di vivere una loro festa mobile. Così avrebbe detto Hemingway, per il quale Parigi era una festa dei cinque sensi da portare nel cuore. Ma erano giorni in cui la città naturalizzava personaggi come Picasso e Modigliani. La festa mobile di Hemingway si è spenta da decenni. Perché questi italiani, subito dopo il caffè del mattino e spesso prima, vanno alla ricerca dei giornali della madrepatria? Perché sono drogati d'Italia. Talvolta c'è il rigetto, ma non riescono a staccarsene. L'Italia di solito è vista con fastidio, madre e matrigna. E allora l'appartamento e lo studio al Mareo, nel quartiere Latino, tra il quinto e il sesto arrondissement, a cosa servono? Uno status symbol? Un investimento, anche se la pietra parigina ha subito un tracollo? Max Gallo, scrittore di bestseller, dice che al fatto patologico del sogno parigino bisogna aggiungere la perennità del richiamo scaturito dal secolo dei lumi. Parigi resta accesa, afferma, anche se ormai può sembrare un lumicino. C'è la sua storia, la vitalità romanzesca, e in certi punti, dalle parti della Rue Cassette o della Rue du Vieux Colombier, si può anche immaginare di incontrare D'Artagnan, che in realtà abitava in fondo a Rue du Bac. C'è tanto di targa. Certo, ci si può imbattere in Catherine Deneuve, che ha un appartamento a Place Saint-Sulpice. L'immagine di Catherine e di Chiara a braccetto, sua figlia, illumina subito il ricordo di Marcello Mastroianni. E anche lui, che abitava nel quartiere Latino, era prigioniero della propria italianità, condivisa da amici come Marco Ferreri. «Amo imporre la mia italianità», disse un giorno. La pariginità è un miraggio, anzi un'illusione. Non ci sono più, nonostante la rinascita dell'estrema sinistra e l'agitarsi di sociologi alla Pierre Bourdieu, palcoscenici letterari o filosofici. Parigi si riduce a qualche mostra, alle rimembranze, o meglio alle scadenze. I 10 anni dalla morte di Tizio, i 20 dalla morte di Caio, dove Tizio e Caio sono personaggi del grand large culturale d'un tempo. Il fiorfiore degli italiani di rilievo continua ad appollaiarsi al Flore o ai Deux Magots. Sorseggiano il cappuccino o l'aperitivo sotto lo sguardo di fantasmi. Al primo piano del Flore, tra gli anni 40 e 50, pareva d'essere in un'accademia. C'era Sartre che scriveva L'essere e il nulla, Simone de Beauvoir che prendeva appunti, c'era un oracolo che si chiamava Jacques Prévert, c'era anche Marcel Mouloudi che scriveva. Capitava di incontrare Raymond Queneau, di veder sfregiare Robert Doisneau, giovane fotografo, e poi Albert Camus, Boris Vian, Italo Calvino. Ma cosa ci fanno gli italiani nel Saint-Germain-des-Prés, che si è ridotto a una cartolina, raramente attraversata da qualche intellettuale da strapazzo? Sanno che al posto di quel mimo che imita il Jean-Louis Barrault di Amanti perduti, c'era Barrault in persona? Nessuno ha preso il posto di questi personaggi. La follia organizzata di Parigi è scomparsa. Lo riconosce anche Juliette Gréco, il cigno nero dell'esistenzialismo. Difendo Saint-Germain dall'assalto dei creatori del lusso senza convenzione. D'altronde a quale convenzione aggrapparsi? Parigi si è svuotata di idee trainanti. Il suo cielo non è percorso da comete intellettuali. Una volta c'era l'esistenzialismo, lo strutturalismo, le lezioni di Althusser e Lacan. C'erano gli ismi che si accoppiavano come conigli. Oggi è lucida, stirata, con tutto il suo oro in mostra su ponti e piazze, persino in cima all'obelisco della Concorde. Ha le sue mostre, le sue librerie esotiche ed esoteriche. Se hai fortuna, vedi recitare ancora Jean Marais, Michel Morgan e Jean-Paul Belmondo. Ma c'è anche il rifugiato Oreste Scalzone, inseguito da un ingiallito mandato di cattura. Dice che Parigi è il più importante laboratorio sociale d'Europa. E c'è il rifugiato Giorgio Forattini, uno con le virgolette, l'altro.
A Parigi, come si accennava nell'articolo che abbiamo appena ascoltato, è dedicato Festa Mobile, l'ultimo libro scritto da Ernest Hemingway e pubblicato postumo, da cui tra qualche istante ascolteremo un brano. Lo scrittore americano, che vi aveva dimorato con la moglie negli anni della giovinezza, definì la città una festa mobile per la particolare atmosfera che per sempre continua ad accompagnare chi ci ha vissuto o l'ha soltanto visitata. Capitale mondiale degli artisti per più di un secolo, Parigi, scrive Hemingway in conclusione del libro, era un luogo in cui si finiva sempre per tornare, comunque essa fosse cambiata o quali che fossero le difficoltà o la facilità con la quale si poteva raggiungerla. Parigi ne valeva sempre la pena e qualsiasi dono tu le portassi ne ricevevi qualcosa in cambio. Del libro vi proponiamo il racconto di una tranquilla mattina trascorsa da Hemingway a scrivere in un caffè di Place Saint-Michel, sorseggiando un rum della Martinica. La voce è di Marco Guadagnini.
Poi veniva la brutta stagione. Alla fine dell'autunno, in un solo giorno, cambiava il tempo. Di notte dovevamo chiudere le finestre perché non entrasse la pioggia e il vento freddo strappava le foglie dagli alberi di Place de la Contrescarpe. Le foglie giacevano fradice nella pioggia e il vento spingeva la pioggia contro il grosso autobus verde al capolinea e il caffè des Amateurs era gremito, le vetrine appannate dal caldo e dal fumo dall'interno. Era un caffè triste, mal gestito, dove si radunavano gli ubriaconi del quartiere e io li giravo al largo perché non potevo soffrire l'odore dei corpi sudici, il tanfo acido dell'ubriachezza. Gli uomini e le donne che frequentavano il caffè des Amateurs erano ubriachi sempre o per tutto il tempo se lo potevano permettere, per lo più di vino che compravano a litri o mezzi litri. C'era la pubblicità di molti aperitivi dagli strani nomi, ma pochi clienti se li potevano permettere se non come base per costruirci le loro sbornie di vino. Le donne che si ubriacavano erano chiamate poivrotte, che voleva dire sbronzone. Il caffè des Amateurs era il pozzo nero di Rue Mouffetard, quella magnifica strada di mercato stretta e affollata che portava in Place de la Contrescarpe. Le latrine dei vecchi casamenti, una per pianerottolo di fianco alle scale, con i due rialzi scanalati di cemento a forma di scarpa su ciascun lato dell'apertura affinché il locatore non scivolasse, si scaricavano entro pozzi neri che di notte venivano vuotati, pompandone il contenuto in autobotti trainate da cavalli. D'estate, con tutte le finestre aperte, sentivamo il rumore delle pompe, il puzzo era molto forte. Le autobotti erano verniciate di marrone e zafferano e sotto la luna, quando erano in azione nella Rue Cardinal Lemoine, i loro cilindri a ruote, tirati dai cavalli, sembravano quadri di Braque. Ma nessuno vuotava il Café des Amateurs e il suo avviso, ingiallito con le pene e le multe previste dalla legge contro la pubblica ubriachezza, era ignorato e tempestato di cacca di mosca, come i suoi clienti erano fedeli e puzzolenti. Tutta la tristezza della città giungeva all'improvviso, con le prime fredde piogge invernali. Mentre camminavi, sparivano gli ultimi piani delle alte case bianche e non restavano che l'umida oscurità della strada e le porte chiuse delle bottegucce, gli erbivendoli, le cartolerie e le edicole, la levatrice seconda categoria e l'albergo dove era morto Verlin, dove all'ultimo piano avevo una stanza dove lavoravo. Non c'era fumo e io pensavo a come sarebbe stato freddo il camino e al fatto che forse non avrebbe tirato e alla stanza che probabilmente si sarebbe riempita di fumo e alla legna sciupata e ai soldi buttati via e riprendevo a camminare sotto la pioggia. Passavo davanti al Lycée Henri IV e all'antica chiesa di Saint-Étienne-du-Mont e a Place du Panthéon spazzate dal vento e per ripararmi tagliavo a destra e finalmente uscivo sul lato sottovento del boulevard Saint-Michel e continuavo a camminare lungo il viale, scendendo oltre Cluny e il boulevard Saint-Germain finché arrivavo a un buon caffè di mia conoscenza in Place Saint-Michel. Era un caffè simpatico, caldo e pulito e accogliente. E io appendevo il mio vecchio impermeabile all'attaccapanni per farlo asciugare e posavo il cappello di feltro, logoro e stinto, sulla rastrelliera sopra il sedile e ordinavo un caffè au lait. Il cameriere lo portava e io toglievo dalla tasca della giacca un taccuino e una matita e mi mettevo a scrivere. Stavo scrivendo di quando ero su nel Michigan e poiché era una fredda giornata di vento sferzante, era lo stesso tipo di giornata anche nel racconto. Avevo già visto arrivare la fine dell'autunno, con gli occhi dell'infanzia, dell'adolescenza e della giovinezza. E di queste cose avviene che uno si trovi a poterne scrivere meglio in un posto piuttosto che in un altro. Era quel che si dice trapiantarsi, pensavo. E poteva essere necessario alle persone come ad altri generi di cose che crescono. Ma nel racconto i ragazzi bevevano e questo mi fece venir sete e ordinai un rum Saint James. Aveva un sapore straordinario in quella fredda giornata. E continuai a scrivere, sentendomi benissimo, sentendo il buon rum della Martinica che mi scaldava il corpo e lo spirito. Entrò una ragazza e si sedette a un tavolo vicino alla vetrina. Era molto graziosa, con un viso fresco, come una moneta appena uscita dalla zecca, se coniassero le monete in una carne liscia con la pelle rinfrescata dalla pioggia, e aveva i capelli neri come l'ala di un corvo che tagliavano la guancia con una netta diagonale. La guardai e mi sentii tutto turbato. Avrei potuto metterla nel racconto o in qualsiasi altro posto, ma lei si era sistemata in modo da poter sorvegliare la strada e l'ingresso, e capii che aspettava qualcuno. Perciò continuai a scrivere. Il racconto si scriveva da sé. Io facevo fatica a non restare indietro. Ordinai un altro rum St. James e guardavo la ragazza ogni volta che alzavo gli occhi o quando facevo la punta alla matita con un temperamatite dal quale i trucioli cadevano arricciandosi nel piattino sotto il mio bicchiere. «Ti ho visto, bellezza, e ormai tu mi appartieni, chiunque tu stia aspettando e anche se non ti rivedrò mai più», pensavo. Tu mi appartieni e tutta Parigi mi appartiene. Io appartengo a questo taccuino e a questa matita. Poi mi rimisi a scrivere e mi addentrai nella storia e mi ci smarrii. Ora la stavo scrivendo io e non si stava più scrivendo da sé e non alzavo gli occhi, né sapevo che ora fosse, né pensavo dove mi trovavo e non ordinavo più rum St. James. Senza saperlo ero stanco di rum St. James. Poi il racconto fu finito e io ero molto stanco. Lessi l'ultimo paragrafo e alzai gli occhi per cercarla, ma la ragazza se n'era andata. Spero che sia andata con un bravo uomo, pensai, ma mi sentivo triste.
Per lo scrittore Emilio Tadini ciò che più colpisce di Parigi è la sua forma, fatta di solenni meraviglie e di cose del tutto comuni, di monumenti famosi e di architetture più che domestiche. Immaginate di godere dall'alto della vista che la città, brulicante di vita, sa offrire. Sotto il cielo di Parigi, come recita Edith Piaf nella celebre Sous le ciel de Paris, che vi proponiamo adesso, lo spettacolo è sempre emozionante. Ascoltiamolo insieme.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Dal ricchissimo intreccio dell'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, mirabile affresco della Parigi del 1848, spiccano la figura del giovane Federico Moreau e il suo amore impossibile per Madame Arnaud. Di questa passione, nel brano che vi proponiamo adesso, al cuore del protagonista parla ogni angolo della città. Legge Ottavio Brogens.
La contemplazione di quella donna lo snervava, come l'uso di un profumo troppo violento. Codesto sapore gli scese nelle profondità dell'essere, diventò quasi un modo generale di sentire, un nuovo modo di esistere. Le prostitute che incontrava sotto le fiamme del gas, le cantatrici che filavano i loro gorgheggi, le amazzoni sui cavalli al galoppo, le borghesi appiedate, le sartine alla finestra, tutte le donne gli ricordavano quella donna, per somiglianze e per contrasti violenti. Lungo le botteghe guardava i cashmere, i merletti e i monili di pietre preziose. Immaginava quelle cose avvolte attorno alle sue spalle, cucite al suo corpetto, lampeggianti nella sua nera chioma. Nelle ceste delle fioraie i fiori s'aprivano perché ella li scegliesse passando. Nelle vetrine dei calzolai le pantofolette di seta ornate di cigno parevano aspettare il piede di lei. Tutte le strade portavano alla sua casa. Le vetture non posteggiavano sulle piazze che per poterci arrivare al più presto. Parigi si riferiva alla persona di lei, la grande città con tutte le sue voci brusiva come un'immensa orchestra intorno a lei. Quanto a provare di farsene amante, era certo che ogni tentativo sarebbe stato inutile. Una sera Dietmar entrò e la baciò in fronte. Lo varias pure, dicendo: «Permettete, vero? Gusta il privilegio degli amici?» Federico balbettò: «Ma mi pare che siamo tutti amici.» «Non tutti vecchi amici», disse lei. Era come respingerlo, in anticipo, indirettamente. Cosa doveva fare, d'altronde? Dirle che le voleva bene. Ella avrebbe di certo cambiato soggetto di conversazione, blandamente, oppure, arrabbiata, lo avrebbe cacciato di casa. Ma preferiva qualsiasi dolore all'orribile prospettiva di non più poterla vedere.
Cari amici, il nostro viaggio si conclude qui. L'appuntamento con la prossima cartolina è tra una settimana. A presto!